Il treno si fermò. «Capua! Capua!» gridarono tre o quattro voci, monotonamente, nella notte. S'udì uno strepito di sciabole trascinate e un vivo parlottare fra lombardo e piemontese. Un gruppo di ufficialetti, tanto per finire la serata, era venuto a vedere il passaggio del treno notturno Napoli-Roma. Mentre il conduttore chiacchierava, sommesso, col capostazione, che gli dava una commissione per Caianiello, e il postino tendeva un sacco di tela piena di lettere all'impiegato postale ambulante, gli ufficiali, discorrendo fra loro e facendo, per abitudine, risuonare i loro speroni, guardavano se qualcuno salisse o scendesse, sbirciavano dagli sportelli aperti se apparisse qualche bel visetto di donna o la faccia di qualche amico. Ma molti sportelli restavano chiusi, con le tendine oscure tese sui vetri, da cui una luce fioca di lampada velata traspariva, quasi uscendo da un'alcova dove già il sonno avesse vinto i viaggiatori. Da quelli aperti si scorgevano, nella penombra, dei corpi sdraiati, in un ammasso bruno di coperte, di mantelli e di scialle. «Dormono tutti», disse un ufficiale. «Sarebbe meglio andare a letto». «Questi saranno due sposini», soggiunse un altro, leggendo sopra uno sportello riservato. E poiché le tendine non erano abbassate, l'ufficiale, che ardeva di curiosità giovanile, saltò sul predellino e accostò il volto al cristallo, ma discese subito, deluso, stringendosi nelle spalle. «È un uomo solo», mormorò. «Un deputato, certo. Dorme anche lui». Ma l'uomo solo non dormiva. Era lungo disteso sul divano, con la testa appoggiata al bracciale di mezzo, un braccio dietro la nuca e la mano nei capelli. L'altra mano si perdeva nello sparato dell'abito, gli occhi chiusi. Pure il viso non aveva quell'espressione molle dei muscoli che riposano, con la quietezza grave dei lineamenti umani nel sonno. Invece, in tutte le linee, vi era la concentrazione del pensiero. Quando il treno in partenza ebbe passato il ponte sul Volturno e si addentrò nella campagna deserta, nera, l'uomo riaprì gli occhi, cercò di cambiare posizione per potersi addormentare più facilmente. Ma il rumore del treno, sempre uguale e continuo, gli martellava nella testa. Ogni tanto, nell'ombra, una casa colonica, un villino, una casetta cantoniera, sorgevano, oscurissime sul fondo oscuro. Un filo sottile di luce trapelava dalle fessure, una lanternina accesa faceva come un circolo danzante di fiammelle dinanzi al treno che passava. Egli pensò fosse il freddo che gli impediva di dormire. Assuefatto alla mitezza delle notti meridionali, non avendo l'abitudine di viaggiare, era appartito con un semplice e leggero soprabito, senza coperta, senza scialle, con una piccola valigia e un baule che lo seguiva al bagagliaio. L'importante per lui non erano le vesti, né le carte, né i libri, né la biancheria. Era quella medaglietta d'oro, prezioso amuleto, che gli pendeva dalla catenella dell'orologio. Dal giorno che l'aveva avuta, richiesta dalla provincia, per un'eccezione, al questore della camera, le dita correvano a toccarla, leggermente, come per una macchinale carezza, e nei momenti in cui si trovava solo, la stringeva nel palmo della mano, sino a farne restare il rosso sulla pelle. Per avere il vagone riservato, l'aveva mostrata al capostazione, chinando gli occhi, stringendo le labbra, quasi a reprimere uno sguardo di trionfo e un sorriso di compiacenza. E dal principio del viaggio la teneva in mano, come se temesse di perderla, comunicandole il calore della sua epidermide che bruciava. Ed era così acuto il senso di piacere che gli dava quel contatto e quella possessione, che sentiva, delicatamente, tutte le asperità e le concavità del metallo e sentiva, sotto le dita, la cifra e la parola «quattordicesima legislatura», sul rovescio un nome, un cognome, la presa di possesso, Francesco San Giorgio. Con le mani calde rabbrividiva di freddo, si levò e andò verso lo sportello. Ora il treno sfilava in aperta campagna, ma il suo rumore era più sordo. Pareva che le ruote fossero state unte di olio e scivolassero chietamente sulle rotaie per accompagnare, senza turbarlo, il sonno dei viaggiatori. Di fronte, sopra un'alta riva nera, si stampavano fuggendo gli sportelli luminosi, non un'ombra dietro i cristalli. La grande casa dormiente correva nella notte, come mossa da una volontà ferrea, ardente, che trasportasse con sé tutte quelle volontà inerti nel sonno. Dormiamo, pensò l'onorevole San Giorgio. Stariatosi di nuovo, cercò di assopirsi, ma il nome di Sparanise, detto sottovoce, due o tre volte, alla fermata, gli rammentò il piccolo e povero paese della Basilicata, da dove veniva, che insieme con 20 altri poverissimi villaggi gli aveva dato tutti i suoi voti per crearlo deputato. Il piccolo paese, distante 3 ore da una stazione ignota della linea ferroviaria Eboli-Reggio, dove il capostazione aveva la febbre, pareva molto lontano all'onorevole San Giorgio, lontano e abbandonato in una valle paludosa, tra le nebbie malsane che salgono nell'autunno dai torrenti, il cui letto scoperto resta nell'estate pietroso, arido e giallo. Venendo dal paesello alla stazione, nella solitudine di quella deserta campagna della Basilicata, era passato accanto al cimitero, un grande orto quadrato, con le croci nere, dove sorgevano due pini alti, eleganti. Lì giaceva, sottoterra, sotto un'unica lapide di marmo, il suo antico avversario, il vecchio deputato, che veniva sempre rieletto per tradizione patriottica e che egli aveva combattuto con la sfrontatezza del giovane ambizioso che non conosce ostacoli, né avrebbe mai vinto, il giovane presuntuoso, nato troppo tardi, come egli diceva, per poter fare la patria. Ma la morte, compiacente alleata, gli aveva procurato facile e piena vittoria. Egli aveva trionfato, rendendo omaggio al vecchio patriota defunto. E passando presso il camposanto, non provò nel cuore né pietà né invidia per il vecchio milite stanco, che era disceso nella grande serenità della morte. Tutto questo scompariva alle sue spalle, insieme col lungo decennio volgare di avvocatura provinciale, col lavoro meschino e quotidiano nelle preture, nei tribunali, raramente in corte d'assisi, per lite di terreni, per qualche eredità di 300 lire, per un colpo di roncola. Tutto un mondo piccolo, gretto, di vili interessi, di furfanterie contadinesche, di raggiri finissimi per uno scopo volgare, in cui il cliente diffidava dell'avvocato e costui guardava il cliente come un nemico disarmato. 10 anni il contatto con una gente di tribunale, misera, ignorante o tranquillamente triviale o severamente fredda, un mondo glaciale, repulsivo, in continuo movimento da un capo all'altro d'Italia, una fantasmagoria di facce sempre nuove, incapaci di cordialità o timide da non poterla tentare, e davanti a questo mondo il giovane avvocato si sentiva morire nell'anima ogni ardore di passione. Anche la parola gli moriva nella gola. E poiché la causa che doveva difendere era di una trivialità aridissima e la gente a cui doveva parlare lo guardava, indifferente, con la faccia pacata di chi non pensa più, egli finiva con sbrigarsi in poche parole, seccamente, del suo dovere di difensore. Non aveva perciò grande reputazione di avvocato. Non egli poteva intenerirsi più, lasciando la casa paterna e i vecchi parenti che, vedendolo partire, piangevano come tutta la gente antica da anni, quando qualcuno parte per quel gran senso di egoismo che è nella vecchiaia. Molte tempeste segrete e caldissime, eruzioni interne senza sfogo, avevano disseccate le sorgenti di tenerezza del suo cuore. Nel viaggio ora egli ricordava tutto lucidamente, ma senza provarne emozione, come uno spettatore disinteressato. Chiudeva gli occhi per dormire, non poteva. Nel treno, invece, pareva dormissero tutti, in sonno profondo. Attraverso il rumore del treno, sempre più cullante, l'onorevole San Giorgio credeva quasi di udire un lungo respirare calmo. Gli pareva quasi di vedere un grande petto sollevarsi e abbassarsi lentamente, nel felice alternarsi meccanico della respirazione. Alla stazione di Cassino, dove il treno si ferma per 5 minuti, all'una dopo mezzanotte, non discese alcuno. E il garzone del caffè, che dormiva sotto la lampada a petrolio, con le braccia sul marmo del tavolino e la testa sulle braccia, non si mosse. Il guardafreni, avvolto nel cappotto nero col cappuccio calato sugli occhi e una lanternetta in mano, andava tentando i freni, che mandavano uno squillo metallico di un'intonazione purissima come cristallo. Anche il fischio della vaporiera, partendo, era dolcemente rauco, voce grossa e acuta, che si smorzava per delicatezza. Riprendendo il cammino, il movimento del treno era come un dondolio molle, senza stridori, senza urti, senza scatti, un andare rapido come sul velluto, come un rombo sordissimo che pareva il russare di un forte gigante addormentato nella pienezza del suo riposo. Francesco San Giorgio pensò a tutta quella gente che viaggiava con lui, gente addolorata per la partenza o allegra per il paese dove si recava, gente innamorata senza speranza, innamorata tragicamente o felicemente innamorata, gente preoccupata dal lavoro, dagli affari, dall'angoscia, dall'ozio, gente oppressa dall'età, dalle infermità, dalla gioventù, dalla felicità, gente che sapeva di camminare verso un drammatico destino o ci si avviava inconscia. Eppure, tutti costoro, dopo mezz'ora a uno, avevano ceduto lentamente al sonno, tutto, l'anima e il corpo dimenticando. Il beneficio amoroso, profondo, risanatore del riposo, era disceso su quegli ardori e li aveva mitigati, si era allargato su quella triborata parte dell'umanità, troppo felice o troppo infelice, placandola nel sonno. Nervi irritate, collere, disprezzi, desideri, morbosità, vigliaccherie, mestizie incurabili, tutte le miserie, tutte le grandezze umane, viaggianti in quel treno notturno, posavano nella grande dolcezza dell'addormentamento. Il treno si portava via, alla loro sorte, triste, buona, mediocre, con gli spiriti sognanti e con le forme abbattute nella quiete. Quegli esseri godevano la profonda voluttà dell'annichilimento senza dolore, lasciando a una forza, fuori di loro, il trasportarli lontano. «Ma perché non posso dormire anch'io?» pensava Francesco San Giorgio. E un momento, ritto, nel suo vagone deserto, sotto la vacillante luce della fiammella a olio, con la campagna nerissima che fuggiva dietro i cristalli, con la leggera brina che appannava quei cristalli, col freddo della notte che si faceva più frizzante, gli parve d'essere solo, irrimediabilmente, abbandonato, perduto, nella debolezza della solitudine. Si pentì di aver per orgoglio richiesto un compartimento riservato, desiderò la compagnia di un uomo, quella di una persona qualunque, un suo simile, il più umile. Si sentì smarrito e pauroso come un bimbo, in quella gabbia da dove non poteva uscire, che la macchina portava via, quella macchina che gli era impotente a fermare nella sua corsa. Era spaventato, come una miserabile creatura che veglia, solitaria, in una casa dove tutti dormano. Un soffocamento lo assalì alla gola. Se no, avrebbe gridato per chiedere aiuto. Uno sfinimento lo prese alle gambe e lo abbatté di nuovo sul sedile. Ma questo durò pochissimo. La coscienza del coraggio rinacque subito in lui e l'abitudine di una vita deserta di soccorsi morali, tutta chiusa in se stessa, tutta appoggiata sulle proprie forze, vinse quel minuto di terrore. A un pensiero che per molto tempo era rimasto latente e che ora si prestava nella sua forma concreta, con un nome di 4 lettere, egli balzò di scatto dal divano e si diede a passeggiare, nervosamente, su e giù nella carrozza. «È Roma, è Roma!» mormorava. «Sì, era Roma. Adesso con le 4 lettere, rotonde, chiarissime, squillanti come le trombe di un esercito in marcia, si disegnavano nella sua fantasia, con un'ostinazione di idea fissa. Il nome era breve e soavissimo, come uno di quei flessuosi e incantevoli nomi di donna che sono un segreto di seduzione. e gli si avvolgeva nella mente in attorcigliamenti bizzarri, in meandri di fascino. Non poteva, non sapeva formarsi l'idea che quelle quattro lettere, come scolpite nel granito, rappresentavano. Il senso che quello fosse un nome di una città, di un grande agglomeramento di case e di popolo, gli sfuggiva. Roma gli era ignota. Per mancanza di tempo, per non sciupare del denaro, ragione di tutte più forte, avvocatuccio ignoto, individuo insignificante, egli non era mai stato a Roma. E non avendola vista, non poteva rappresentarla che astrattamente, come una grande cosa fluttuante, come un grande pensiero, come una grande visione singolare, come un'apparizione femminile ma ideale, come un'immensa figura dai contorni indistinti. Così, tutto quello che egli si figurava di Roma era grandioso, ma indeciso, indefinito. Paragoni strani, finzioni che diventavano idee. Un tumulto nella fantasia, un miscuglio di immagini e di concetti che si sovrapponevano. Dentro quella maschera glaciale di meridionale pensieroso ardeva il fuoco di un'immaginativa abituata a contemplazioni egoistiche e solitarie, e Roma vi metteva il subbuglio. Oh! Egli la sentiva Roma, la vedeva, come una colossale ombra umana, tendergli le immense braccia materne per chiuderselo al seno. In un abbraccio potente, come quello che Anteo riceveva dalla terra, e ne usciva ringagliardito. Gli pareva di udire nella notte la soavità irresistibile di una voce femminile che pronunciasse il suo nome, ogni tanto, dandogli un brivido di voluttà. La città lo aspettava, da un pezzo, come un figlio amato e lontano, e lo magnetizzava col desiderio della madre, profondo, che evocava il figliolo. Da tempo egli sentiva questa seduzione di amore, questo appello di amore, intorno a sé. Si rodeva d'impazienza, fermo al suo posto, avvinghiato da mille difficoltà materiali e morali, non potendo sciogliersi, con un tormento inferiore che gli faceva pallido il viso e torbido l'occhio. Quante volte, da terrazzino coperto, ad arcate, della sua casa, nel suo paese della Basilicata, egli aveva guardato l'orizzonte chiarissimo dietro la collina, pensando che dietro quell'arco di cielo che si piegava, grandioso, era Roma che lo aspettava. Come i fedeli e pietosi amanti che hanno la loro donna lontana e si struggono nel desiderio di raggiungerla, egli considerava malinconicamente tutta la distanza che lo separava da Roma e come, nell'amore contrastato, fra lui e la sua donna, si frapponevano uomini, cose, avvenimenti. Di che odio profondo, segreto, tutto concentrato nel suo cuore, egli detestava tutti coloro che si mettevano fra lui e la città che lo chiamava. Come gli amanti, nel mondo intero, egli non aveva che la visione deliziosa della persona che egli amava e che lo amava. Tutte queste ombre nere che si interrompevano fra lui e la lucentezza del suo sogno, gli davano lo spasimo. Un'amarezza gli inondava le vene. Nel suo spirito era un grande serbatoio di rancori, di collere, di disprezzi, di desideri, come in quello degli amanti. 10 anni di battaglie, tenendo Roma nel cuore, lo avevano trasformato. Una diffidenza nascosta degli altri e una eccessiva stima di sé. Un raccoglimento continuo, talvolta dannoso. Uno studio incessante di freddezza, mentre, dentro, l'anima gli ribolliva. Un disprezzo profondo di tutte le altre forze umane, che non fossero l'ambizione. Uno squilibrio crescente fra il desiderio e la realtà, segreta, ma acutissima, la conseguente delusione. L'amore del successo, nient'altro che il successo. Questo era accaduto nell'oscurità della sua coscienza. Ma talvolta, nelle ore bieche della disfatta, egli si abbatteva in una debolezza infinita. Una umiliazione soverchiava tutto il suo orgoglio. Egli si sentiva un povero essere, limitato, miserrimo, come gli amanti, quando li sopraffà la cattiva fortuna. Egli si sentiva indegno di Roma. Oh, Bisognava domarsi nella pazienza, rafforzarsi nella perseveranza, temprarsi le forze nell'avversità, purificarsi lo spirito nel fuoco consumatore, come un penitente antico per essere degno di Roma. Figura ieratica di sacerdotessa, di madre, di amante, Roma vuole espiazioni e sacrifici, vuole un cuore puro e una volontà di ferro. «Ceprano, Ceprano, 10 minuti di fermata!» si gridò fuori. L'onorevole Francesco San Giorgio si guardava attorno, ascoltava, come un trasognato. Egli aveva la febbre. Prima una sbarra di un verdino pallidissimo che saliva parallela all'orizzonte, poi un chiarore livido, freddo, di cui sembrava potersi vedere la lentissima dilatazione sull'alto del cielo. In quella glacialità di notte spirante, la campagna romana si apriva, vastissima. Dallo sportello presso cui stava dritto, Francesco San Giorgio la guardava. Era un'ampiezza di pianura il cui colore ancora non si scorgeva, ma che, qua e là, ondulava, come le dune d'un mare poco lontano. E la penombra fitta, con quella chiara irradiazione che ancora non arrivava a vincerla, dava alla campagna romana uno sconfinamento di deserto. Non un albero, solo di tratto in tratto una siepe alta e fitta, nera, che pareva facesse una riverenza circolare e fuggisse. Le stazioni cominciavano ad apparire grigie, tutte umide, ancora della brina notturna, con le finestre sbarrate e le persiane verde che avevano preso una tinta rugginosa, i magri alberetti di oleandri, coi rami pendenti, e i fiori tutti sgocciolanti, pioventi al suolo, come se piangessero. Con l'orologio dal largo disco biancastro, che macchie di umidità deturpavano, e le cui brune lancette, dalla testa grossa, sembravano un ragno nero, a due gambe. E il capostazione, tutto imbacuccato nel soprabito, con una sciarpa che gli fasciava le mascelle, andava e veniva tra i facchini col capo abbassato, e nella freddissima aria mattutina, un sottile odore di terra bagnata, odore acre, feriva il cervello. Un grosso paese, eretto sopra una collina, fortificato da un giro di mura e da due torri, comparve tutto grigio, tutto vecchio, con un'aria medievale, era Velletri. Ora, nel treno, avveniva un certo risveglio. Nel vagone accanto si sentiva scricchiolare il pavimento. Due persone parlavano. Da uno spartello di prima classe la testa di un prete spagnolo, molto bruno, dalle guance dure e rase, che avevano un'ombra azzurrina, si sporgeva, fumando alacremente, un sidero. Ma come l'alba si irradiava in tutto il cielo, bianchissima, gelata, tutta la nudità della campagna romana apparve nella sua grandezza. Su quei prati a perdita di vista, smarriti in una luce mite, un'erba rada e piccola cresceva, di un verde tutto molle di acquitrino, qua e là grandi appezzamenti giallastri, macchiati di marrone, una terra grossa e rude, pietrosa, fangosa, incoltivabile. Era un deserto imperiale, che nessun albero allietava, che nessuna ombra d'uomo animava, che non attraversava alcun volo d'uccelli. Era una desolazione immensa, solenne. Contemplando questo passaggio che a nulla assomiglia, Francesco San Giorgio era preso da un senso crescente di sorpresa, in cui tutti i suoi sogni personali si dileguavano. Stava a guardare, muto, immobile, rannicchiato nell'angolo della carrozza, tremando di freddo, sentendo calmarsi il battito delle tempie. Da lì a poco una pesantezza gli scendeva sulle palpebre, un rilassamento gli distendeva tutta la persona e gli provava tutta la stanchezza della notte trascorsa vegliando. Avrebbe voluto sdraiarsi nella carrozza, con un bel raggio di sole che entrasse dal finestrino aperto, per dormire una buon'ora sino a Roma. Invidiava quelli che avevano passato quelle lunghe ore notturne a ristorarsi le forze nel riposo. Ora il viaggio gli sembrava interminabilmente lungo e lo spettacolo della campagna romana, quello squallore maestoso, lo opprimeva. Non finiva dunque mai? Non sarebbe dunque mai a Roma? Aveva sonno. Un intorpidimento gli si dilatava dalla nuca a tutte le membra. La sua bocca era pastosa e amara, come se uscisse da una malattia. E la sua impazienza diventava pena, un piccolo tormento. Egli si lamentava con se stesso, come se gli facessero un'ingiustizia. I treni notturni erano troppo lenti, aveva fatto male a partire con quello, fidando di poter dormire nella notte. Questa ultima ora gli era insopportabile. La realtà dei suoi sogni gli era vicina, vicinissima. E con la sua vicinanza gli dava una palpitazione di gioia. Sentiva l'avvicinarsi di Roma, come quello di una donna amata. Cercava di essere calmo, vergognandosi davanti a se stesso. Ma gli ultimi 20 minuti furono un vero spasimo. Col capo fuori dal finestrino, ricevendo in faccia il fumo umido del vapore, senza più guardare la campagna, senza un'occhiata per gli eleganti acquedotti che si prolungavano nella pianura, egli guardava verso la meta, credendo e temendo ad ogni tratto di vedere apparire Roma, sopraffatto da un vago senso di terrore. Spariva la campagna, dietro, come si... Spariva la campagna, dietro, come se si inabissasse, portando con sé i prati umidi, gli acquedotti giallastri e le bianche casette cantoniere. La macchina pareva crescesse la sua velocità, a ogni tanto dava in un fischio lungo lungo, stridulo, a 2, a 3 riprese. A quasi tutti i finestrini vi erano delle teste sporgenti. Dov'era Roma, dunque? Nulla si vedeva. E la inquietudine era così forte che quando il treno cominciò a rallentare, l'onorevole Francesco San Giorgio ricadde sul sedile. Il cuore gli batteva sotto la gola, come se gli si fosse allargato per tutto il petto. Passando sul pavimento ferreo degli scambi, quelle scosse forti gli si ripercuotevano dentro, gli davano sul capo come tanti colpi di martello. Gli impiegati non dicevano neppure Roma, ma egli, scendendo, fu preso da un lieve tremito nelle gambe. La folla lo circondava, lo urtava, lo spingeva, senza badare a lui, in 2 correnti per i treni che arrivavano, in coincidenza, da Napoli e da Firenze. L'onorevole San Giorgio era smarrito tra la gente, addossato al muro, come se non si reggesse, avendo ai piedi la sua valigetta, e con l'occhio vagante guardava tra la folla. E con l'occhio vagante guardava tra la folla, come se vi cercasse qualcuno. La stazione era ancora tutta umida, un po' scura, con quel nauseante puzzo di carbon fossile, di olio, di ferro sfregato, che vi è sempre, piena di vagoni neri, di grandi casse di imballaggio monticchiate. E le facce erano tutte stanche, assonnate, annoiate, in uno sbadiglio che stirava le bocche. La sola espressione era l'indifferenza, un'indifferenza non ostile, ma invincibile. Nessuno li badava al deputato San Giorgio, fermo presso il muro. Viaggiatori, impiegati, facchini andavano e venivano, senza curarsi di lui. Egli aveva sbottonato il soprabito con un moto infantile per mostrare la medaglietta, aveva chiamato un facchino 2 volte, ma quello era scomparso senza dargli retta. Invece l'agente di servizio si affaccendava intorno a un gruppo di signori con il cappello a cilindro, dall'aria pallidamente burocratica, che avevano l'abito nero e la cravatta bianca, sotto i soprabiti abbottonati, dai baveri rialzati, con la faccia smorta di chi ha poco dormito e il contegno di persone distinte che compiono un altro dovere di convenienza. Quando da un vagone del treno di Firenze era discesa una signora, alta, svelta, elegante, tutti si erano tolti il cappello. Poi un signore, magro, alto e vecchio, discese. Il gruppo si strinse. Il signore scarno salutava. La signora odorava, sorridendo, un mazzo di fiori che le avevano offerto. Dai soprabiti aperti, adesso, era un gala di camicie bianche. Un sorriso fioriva sulle facce d'un tratto colorite. A certe catenelle d'orologio, le medagliette erano 4, 5. «Sua eccellenza!» fu mormorato intorno. Poi il gruppo si avviò. La delicata signora dando il braccio al vecchio magro, i deputati e gli alti funzionari dietro. L'onorevole San Giorgio tenne anch'esso dietro macchinalmente, essendo rimasto solo. Sulla piazza Margherita egli vide il governo mettersi in carrozza, in mezzo alla fila degli amici che si era schierata, salutando. La signora chinava il capo dallo sportello, sorridendo. Vide tutti andarsene, in carrozza, dopo. Egli era solo, sulla vasta piazza. Per terra un'umidità come se avesse piovuto. tutte le finestre dell'albergo Continental chiuse. A sinistra il corso Margherita ancora in costruzione, mucchi di tavoloni di travi e calcinacci. Più omnibus degli alberghi voltavano per andarsene. Tre o quattro carrozze restavano per indolenza dei cocchieri che fumavano aspettando ancora. A destra un carosello deserto, sbarrato e sopra un grande muro grezzo, un accecante reclam del popolo romano. Su tutto questo un'aria bassa e molle, una nebbiuzza penetrante, un lieve sentore cattivo, l'aspetto nauseato e nauseante di una città che appena si sveglia nella pesantezza flaccida delle mattinate d'autunno, con quel fiato di febbre che pare aliti dalle case. L'onorevole Francesco San Giorgio era molto pallido e aveva freddo nel cuore.